In dem Jahre 1609 schien das Licht des Wissens hell. Zu Padua aus einem kleinen Haus Galileo Galilei.
Questa è una storia che inizia in Germania, prosegue negli Stati Uniti e si conclude a Milano. È la storia di vita di Galileo, il dramma di Bertolt Brecht, raccontata in un libro recente dello storico della scienza Massimo Bucciantini, un libro dal titolo Un Galileo a Milano, pubblicato da Einaudi.
È l'opera mondo di Brecht, insomma, su cui lavora per 25 anni e non smetterà mai di lavorarci e appunto morirà proprio sul palcoscenico non riuscendo a finire Vita di Galileo.
Come spiega Massimo Bucciantini, Vita di Galileo occupa un posto particolare nella produzione di Bertolt Brecht. È l'opera che riassume la fede nella ragione e nella scienza come strumenti di liberazione dell'umanità. Ecco cosa esclama proprio Galileo in apertura del dramma.
Io prevedo che noi non saremo ancora morti quando anche sulle piazze dei mercati si discuterà di astronomia. Anche i figli delle pescivendole andranno a scuola. E gli abitanti delle nostre città, assetati di cose nuove, prenderanno gusto a una nuova astronomia che faccia muovere un po' anche la Terra. Si è sempre detto che le costellazioni sono fissate a una volta di cristallo, in modo che non possano cadere. Ma adesso abbiamo preso coraggio e lasciamo che si librino da sole, senza aggancio. E sono tutte impegnate in lunghi percorsi, come le nostre navi, disancorate e in viaggio. E la Terra allegramente ruota intorno al Sole. E insieme a lei ruotano pescivendole, mercanti, principi e cardinali e perfino il Papa.
Und war ein Junitag, der schnell verstrich und der war wichtig für dich und mich, für dich und mich.
Vita di Galileo è un'opera complessa e tormentata. Bertolt Brecht la rimaneggiò in diversi periodi della sua vita. La prima versione fu scritta durante gli anni 30, quando Brecht, fuggito dalla Germania nazista, viveva sull'isola di Funen in Danimarca. Quel primo Galileo di Brecht è l'eroe che combatte contro il potere. La sua biura, nella prima versione del dramma, è una forma di sopravvivenza, una forma di resistenza nei confronti dell'oppressione politica e religiosa. Sentiamo Massimo Bucciantini.
È il Galileo coraggioso, è il Galileo che non si spezza, è il simbolo della libertà e quindi è l'eroe della libertà di pensiero.
Questa versione di Vita di Galileo non venne messa in scena. Brecht dovette infatti lasciare la Danimarca, minacciata dall'invasione nazista. Fuggì in Svezia e da qui in Finlandia, dove maturò la decisione di lasciare l'Europa e riparare negli Stati Uniti, in California. Brecht resterà in California fino all'ottobre 1947. Furono per lui anni difficili, significativi da un punto di vista artistico, perché negli Stati Uniti Brecht completò alcune opere importanti come L'anima buona del Szechuan o Il cerchio di gesso del Caucaso. Ma negli Stati Uniti Brecht non riuscì a sfondare nel cinema come voleva. Le difficoltà economiche e l'isolamento professionale faranno crescere la sua frustrazione.
Nebuchadnezzar the king made an image of gold whose height was 70 cubits and the breadth thereof 6 cubits.
È in questa fase difficile della vita di Brecht che si colloca l'incontro con Charles Laughton, il grande attore inglese. Laughton e Brecht si conoscono nel salotto di Salka Viertel, un'attrice sceneggiatrice austriaca. Brecht ha visto e apprezzato i film di Laughton, Notre Dame, Le sei mogli di Enrico VIII. Laughton è rimasto folgorato dalla lettura dello Zweig di Brecht. Anche Laughton, comunque, come Brecht, è in un momento critico della vita. La sua carriera a Hollywood non decolla, il disagio è comunque più profondo. Laughton sta facendo i conti con la sua omosessualità, che per anni ha cercato di reprimere e che ora invece emerge prepotentemente. La collaborazione quindi è per entrambi un'occasione di rivalsa. Brecht e Laughton cominciano a lavorare proprio su Galileo. Dal gesto di Laughton, dalla sua figura, nasce un personaggio completamente diverso. Sentiamo ancora Massimo Bucciantini.
Il fascino di Laughton, grasso e brutto, rappresenta appunto la pancia di Laughton, rappresenta la pancia di Galileo, perché è lì che cambia l'idea anche di fare un Galileo Rispetto alla prima versione, Galileo eroico, ecco che invece qui avanza, e anche prima delle due bombe di Hiroshima e di Nagasaki, è proprio l'incontro con l'America consumista e hollywoodiana che gli fa cambiare l'idea che gli intellettuali, compresa la comunità scientifica americana, erano pronti a qualunque compromesso, quindi ben lontani da qualsiasi visione eroica della scienza che era della prima versione di Galileo.
Il Galileo della prima versione, quella danese, era un protagonista eroe. Il nuovo Galileo, che nasce dal lavoro sul corpo e sulla voce di Lawton, è invece un personaggio debordante, goloso di vita, che per i piaceri della vita e per amore di tranquillità tradisce i suoi ideali, i principi della scienza al servizio dell'umanità. Il nuovo Galileo è quindi l'anticipatore del futuro scienziato, quello che fabbrica la bomba atomica, quello che si mette al soldo del potere, uno scienziato che è venuto meno ai suoi doveri di verità come liberazione. Lo ammette lo stesso Galileo alla fine del dramma di Bertolt Brecht. Ascoltiamolo.
Nella mia vita di scienziato ho avuto una fortuna senza pari, quella di vedere l'astronomia dilagare nelle pubbliche piazze. In circostanze così straordinarie, la fermezza di un uomo poteva produrre grandissimi rivolgimenti. Per alcuni anni ebbi la forza di una pubblica autorità e misi la mia sapienza a disposizione dei potenti perché la usassero o non la usassero o ne abusassero, a seconda dei loro fini. Ho tradito la mia professione e quando un uomo ha fatto ciò che ho fatto io, la sua presenza non può essere tollerata nei ranghi della scienza.
Life of Galileo, con Charles Lawton come protagonista, va in scena al Coronet Theater di Los Angeles il 30 luglio 1947. La regia era di Joseph Losey. In platea, quella sera, c'erano Charlie Chaplin, Ingrid Bergman, Billy Wilder, Frank Lloyd Wright. Non fu comunque un successo, si criticò la monotonia dell'allestimento, della recitazione. Non ebbe più fortuna il ciclo di recita Broadway nel dicembre del 1947, ma a quel punto Bertolt Brecht aveva già lasciato gli Stati Uniti. Dopo aver testimoniato davanti alla Commissione per le attività antiamericane, che lo sospettava di comunismo, Brecht e famiglia avevano lasciato per sempre l'America, diretti a Zurigo e poi, per una nuova vita, a Berlino Est. Non seguiremo Bertolt Brecht a Berlino. La nostra storia, come succede spesso con le storie che parlano di idee e di libri, e come succede nel libro di cui stiamo parlando, Un Galileo a Milano di Massimo Bucciantini, la nostra storia prende una strada diversa. Milano, 1962. Brecht è ormai morto da qualche anno. Il piccolo teatro, sotto la guida di Giorgio Strehler e di Paolo Grassi, è al massimo del suo fulgore artistico. Strehler è considerato un grande interprete brechtiano. Quando il regista decide di mettere in scena Vita di Galileo, ha comunque molto chiara la difficoltà dell'impresa. Si tratta infatti di una delle massime realizzazioni poetiche di Brecht. Un testo però che nell'Italia degli anni 60 poteva apparire scandaloso. Massimo Bucciantini.
L'idea di rappresentare il Papa, l'idea di rappresentare o comunque di poter inscenare una polemica con la Chiesa attraverso uno scrittore e un drammaturgo comunista, beh, nei primi anni 60 era un problema.
Sicuramente la tensione legata al soggetto che veniva rappresentato iniziò via via a crescere.
E questa, dopo Massimo Bucciantini, è la voce di Alberto Bentoglio, storico del teatro. Bentoglio insegna all'Università di Milano. Alberto Bentoglio racconta proprio quel momento, il momento in cui si diffuse la notizia della messa in scena di Vita di Galileo.
Si iniziò a vociferare, per esempio, che si sarebbe visto il Papa in scena, che si sarebbero viste delle provocazioni antireligiose, antiecclesiastiche, e tutto questo andò a creare intorno alla prima rappresentazione di Galileo un'atmosfera di grande eccitazione, di grande tensione.
Als der Allmächtige sprach sein großes Werde.
Ma andiamo per ordine. Nell'autunno del 1962, Giorgio Streller e Luciano Damiani, il grande scenografo, lasciano Milano. Insieme a due assistenti vanno a Venezia, nella casa che gli mette a disposizione Vallì Toscanini, la figlia di Arturo Toscanini. Lì progettano lo spettacolo. Sarà, il loro, un Brecht bianco e grigio, in contrapposizione con la tradizione espressionista che invece prediligeva il nero. Mentre Streller e Damiani sono a Venezia, Paolo Grassi a Milano si trova a gestire le polemiche. Milano in quel momento ha la prima amministrazione di centrosinistra. Il piccolo è il teatro del comune, con un consiglio di amministrazione in cui sono rappresentati anche i cattolici. E una parte consistente del mondo cattolico non ama il piccolo teatro. Massimo Bucciantini.
Le polemiche sono polemiche che vengono soprattutto da parte di una parte dei cattolici. Non era solo una questione di vita di Galileo, il piccolo già da diversi anni costituiva, come dire, un baluardo che loro consideravano laicista, ma che a mio avviso va considerato essenzialmente un baluardo laico delle idee antifasciste molto profonde. Non dobbiamo mai dimenticare che Paolo Grassi fa la Resistenza, è iscritto al Partito Socialista, lo stesso Giorgio Streller, e diciamo l'idea di un teatro pubblico, il piccolo come il primo grande teatro pubblico italiano, rappresenta una scelta politica.
Nonostante le polemiche, quando Streller e i suoi collaboratori tornano a Milano alla fine del 1962, cominciano le prove. Come protagonista per la parte di Galileo è stato scelto Tino Buazzelli, la cui stazza fisica e la personalità travolgente ricordano Charles Laughton. Attorno a Buazzelli c'è un cast numeroso di attori.
Che mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato il modo di fare teatro, di come si affronta un testo.
Umberto Ceriani aveva nel 1963 poco più di 20 anni. Venne scelto da Streller per la parte di Ludovico Marsili, il promesso sposo della figlia di Galileo. Un personaggio il suo altero, negativo. Così Umberto Ceriani ricorda il primo giorno di prove al Teatro dell'Arte.
Quando lui fece la prima lettura, che era una delle cose più interessanti che facesse Streller, non solo per il Galileo, per tutti gli spettacoli che faceva, lui leggeva il testo dall'inizio alla fine, cioè parlava per 4-5 ore, era una resistenza incredibile, e parlava appunto, consigliava i testi magari paralleli su cui leggere, eccetera. Poi per esempio faceva subito vedere i bozzetti delle scene e dei costumi.
Al Teatro dell'Arte, dove si svolgevano le prove, le polemiche politiche arrivavano, ma ovattate. Ancora Umberto Ceriani.
A noi arrivava abbastanza poco. E poi eravamo in questa specie di isola felice, che è tuttora il Teatro dell'Arte al Parco di Milano, dove non voglio dire che le notizie arrivano appannate, però era un bel posto per provare, per lavorare. Però nello stesso tempo l'ho saputo dopo, ma forse anche contemporaneamente, che stava per saltare la giunta di Milano, la giunta comunale di Milano e il piccolo teatro, Paolo Grassi, eccetera, perché era considerato uno spettacolo blasfemo. Cioè la curia milanese era intervenuta pesantemente per operare un'opera di censura sul testo, ma anche sullo spettacolo. Si era saputo che per esempio il nono quadro, il cosiddetto quadro del Carnevale, era uno spettacolo blasfemo da vedere, dove il popolo sghignazzava sui cardinali, li buttava per aria, i fantocci dei cardinali naturalmente, e poi c'era una cantilena che diceva leggete più il Vangelo, leggete le cose di scienza, i libri di scienza.
Quei giorni furono, per Paolo Grassi e per tutto il teatro, tra i più difficili della loro storia. Mentre Streller provava, Grassi faceva di tutto per placare, per tranquillizzare. Alberto Bentoglio, storico del teatro, ricorda la lettera che Paolo Grassi inviò a Roberto De Monticelli, un critico, nei giorni precedenti l'andata in scena.
Ho una lettera di Grassi che scriveva a De Monticelli, una lettera nota, nell'aprile del 63, cioè proprio qualche giorno prima, che gli diceva: nessuno saprà mai tutto ciò che ci è capitato e forse ci capiterà in questi giorni, scriveva Grazia Monticelli, con il nostro Galileo. Mi dicono che in una chiesa di Milano la sera si fa la novena perché Galileo non vada in scena, e sottolineava il non, Grassi. Può essere vero, e forse è vero, che le preghiere sono ascoltate. Sono 25 anni che vivo in teatro, conosco il mio mestiere, credo bene e in ogni dettaglio, ma quello che ci è successo supera ogni previsione. Quindi, per scrivere questa lettera personale, oltretutto, a Roberto De Monticelli, che era il punto di riferimento della critica, vuol dire che la situazione era davvero esplosiva.
Si arrivò in quel momento a convocare 3 sedute del Consiglio Comunale a Milano per affrontare il caso Galileo. La polemica si allargava, coinvolgeva le forze politiche, le istituzioni, la Chiesa, la stampa, gli intellettuali. Intanto, sul palcoscenico, le cose non andavano meglio. Strehler non si decideva a fissare una data definitiva per andare in scena. Il teatro quindi rimaneva chiuso, in attesa della prima. Alberto Bentoglio.
Raramente si era visto uno spettacolo che veniva provato così a lungo e che costringeva in sostanza il teatro a rimanere chiuso. Quindi questa fu la prima, diciamo, avvisaglia che iniziò a mettere tutti un po' in allarme, soprattutto Grassi, perché il teatro chiuso voleva dire ovviamente una mancanza di incassi serali e in particolare voleva dire anche mantenere però gli attori durante le prove. Quindi un periodo lunghissimo, una gestazione che gli altri spettacoli non avevano avuto, gli altri spettacoli brechtiani di Strehler.
Quel clima di incertezza, di polemica, di scontro si rifletteva sempre più sugli attori, chiusi in teatro. Umberto Ceriani.
Noi abbiamo provato la bellezza di 4 mesi. Quando Strehler, che evidentemente considerava questo spettacolo la summa, lo zenith della sua carriera, diciamo, aveva una paura pazzesca di andare in scena. Lui rimandava l'andata in scena. Noi potevamo andare in scena grosso modo un mesetto prima, e invece Strehler addirittura scompariva, è scomparso per 3-4 giorni, nessuno lo trovava. Cioè, è l'artista, diciamo la verità. Usiamola pure ogni tanto questa parola.
Dopo tanta incertezza, venne fissata una data per andare in scena, il 22 aprile 1963, un lunedì. Il giorno prima, la domenica, Grassi organizzò un'anteprima dello spettacolo. Vennero tagliate alcune scene, quelle che avrebbero potuto più turbare i cattolici. Per esempio l'immagine del prete cui, durante il carnevale, un gruppo di ragazzi solleva la tonaca. Alla fine, alle 8 di sera del 22 aprile 1963, si alza il sipario sullo spettacolo più atteso e contestato nella storia del teatro italiano. Così ricorda quel giorno Umberto Ceriani.
Io mi ricordo soprattutto una paura, un terrore che non ho mai più avuto in tutti gli spettacoli che ho fatto. Perché noi sentivamo, Strehler non ci ha comunicato tranquillità, non è quando si dice il regista e adesso andate in scena tranquilli, no, lui per primo era terrorizzato, era impaurito, per cui noi siamo andati in scena terrorizzati. Io mi ricordo che eravamo dietro le quinte, Boazzelli da una parte, io dalla parte opposta, c'era Gabriella Giacobbe che faceva la signora Sarti, perfino il ragazzino delizioso, Walter Festari, che ho rivisto adesso che ha 60 anni, mi pare, e allora era un ragazzino di 8-9 anni, bravissimo, simpatico, eccetera, anche lui sentiva il clima, tremava come una foglia. Poi siamo andati in scena, sai, gli attori devono andare in scena, anche si dice anche quando è morta la mamma si va in scena, no? Comunque andiamo in scena e man mano che proseguivano i vari quadri, perché ad ogni quadro si chiudeva il siparietto epico. Il siparietto epico è un sipario che non abbraccia tutto l'arco scenico, ma è alto, diciamo, 2 metri dal piano del palcoscenico, e su cui vengono proiettate anche le scritte delle canzoncine che cantavano i ragazzini, eccetera. Insomma, man mano che passavano i vari quadri, alcuni erano applauditi, il primo non è stato applaudito perché la gente era come immobilizzata dalla bellezza di quello spettacolo, anche visiva. C'erano delle luci meravigliose, studiate apposta per quello spettacolo, luci fredde, bellissime. Comunque, man mano che passavano i quadri sono 12, man mano che passavano i quadri si sentiva, noi avvertiamo il respiro degli spettatori, sentivamo che erano tesi, che erano non rilassati sulla poltrona, erano partecipi, ecco. Insomma, in poche parole, poi lo spettacolo cominciò, salì come un crescendo rossiniano fino all'esplosione che c'è stata al finale, un applauso che non finiva più, che non so quante volte siamo stati chiamati alla ribalta.
Vita di Galileo del Piccolo Teatro di Milano fu un grande successo. Sentiamo Massimo Buciantini.
Fu un grande successo, 5 ore di spettacolo, applausi a scena aperta e soprattutto con un sold out per tutte le serate successive. Ma quello che più è interessante notare fu il passaparola. Non solo all'interno della città di Milano, ma autobus interi venivano noleggiati per andare a vedere Vita di Galileo dall'Emilia Romagna, dal Piemonte, dal Veneto.
Siamo alla fine del nostro viaggio. Ovviamente il viaggio del teatro e della storia di questo Galileo non si ferma qui. Molte cose succederanno dopo quella prima, importante. Per esempio ci fu la rottura tra Giorgio Streller e Tino Guazzelli, l'interprete. E questa è la ragione per cui lo spettacolo, dopo un ciclo limitato di recite a Roma, non venne mai più ripreso. E ci furono anche altri fatti importanti per il Piccolo Teatro e per Milano. Lo scoppio del 68, una nuova fase politica e culturale per l'Italia. Ma quei mesi e quel 22 aprile 1963 restano come una tappa fondamentale per la cultura, per la società e per la battaglia civile italiana. Massimo Buciantini.
Molti oggi, se uno va sulla rete, e ci sono delle testimonianze di persone che hanno scritto che il Galileo le hanno cambiato la vita. Forse sarà anche un modo esagerato, però la presa di coscienza di una concezione antidogmatica, antimetafisica e una visione laica contro qualunque ideologia e qualunque idea dogmatica, credo che quello spettacolo abbia contato tanto. 200.000 persone lo hanno visto e per il teatro 200.000 persone in quegli anni era tantissimo vedere 200.000 persone. Non c'è dubbio che Vita di Galileo rappresenta uno dei testi simbolo della fiducia nella ragione, nella libertà e nella possibilità di vivere lontano da ogni dogmatismo. Credo che sia uno dei testi capitali dello scorso secolo, ma secondo me anche del secolo in cui noi viviamo, insomma.
Era il 1609, il sapere chiaro brillò da Padova nella sua piccola casa. Galileo, Galilei, ecco che cosa scoprì. Fermo sta il sol, è la terra che si muove. Fermo sta il sol, è la terra che si muove. Fermo sta il sole, è la terra che si muove.
Umberto Ceriani ricorda qui uno dei motivi cantati dal coro dei bambini in Vita di Galileo. Lo ha accompagnato quel motivo per gli ultimi 54 anni. Questa storia, la storia che vi abbiamo raccontato, inizia quindi in Germania negli anni 30, passa in Danimarca, negli Stati Uniti e arriva a Milano e ancora chissà dove. Come tutte le storie di arte e di idee, è una storia mobile, una storia che spazia nel tempo e nel mondo. Questa storia è raccontata nel libro di Massimo Bucciantini, Un Galileo a Milano. Lo pubblica Einaudi. 20 anni fa moriva Giorgio Strehler, che di Vita di Galileo fu interprete e compagno di viaggio.